And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Lezioni di finanza personale a cura dell'esimio Gilberto Dindini della Cedola. Questa serie di interventi per imparare a gestire i propri risparmi è andata in onda nella stagione 2021-2022 di Poveri ma Belli su Radio Popolare. I podcast dell'intera trasmissione sono disponibili su radiopopolare.it. Radio Pop trasmette libera e indipendente dal 1976. Sostienila con un abbonamento o una tessera. Vai sul sito e schiaccia il bottone giallo.
Diamo il benvenuto a lui, al tesoriere di Poveri ma Belli, Gilberto Dindini della Cedola. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E là, buongiorno. Sapevamo che non si riusciva più a contenere Gilberto, perché oggi si parla di piani di accumulo.
Ho l'entusiasmo che trabocca.
Sentiamo.
Sono in effetti, lo confesso, sono in effetti un grosso fan dello strumento, per tutta una serie di motivi che man mano nella narrazione avrò modo di spiegarvi. E questo potrebbe trasparire dalle mie parole, quindi se parto con un entusiasmo eccessivo mi calmate, va bene?
Sentiamo, va bene. La saliva, allora, diciamo, che trabocca, sì.
Esatto. Allora, diciamo cos'è il piano d'accumulo. Il piano d'accumulo è quell'atteggiamento di risparmio. Prima Alone ha detto una cosa, secondo me, molto acuta, che porta il risparmiatore verso il mondo del risparmio e lontano dalla speculazione, perché di per sé è uno strumento tutt'altro che speculativo. È uno strumento per cui accumulate piano piano piccole cifre per andare sul medio-lungo periodo e avere delle cifre consistenti, a quel punto con dei guadagni consistenti. Ma se iniziate un piano d'accumulo e nel primo anno fate il 30%, non avete guadagnato niente, perché avete appena iniziato, siete appena partiti. E quindi le variazioni dei primi anni, che sia più 30, che sia meno 30, non incidono particolarmente e voi andate avanti. Perché questa è l'idea. Allora, facciamo un passo indietro. Immaginiamoci due situazioni diverse. Un risparmiatore, uno che non è ancora investitore, ma che riesce a risparmiare qualcosa, riesce a non spendersi tutto lo stipendio. E più o meno, facciamo, tutti gli esempi che farò saranno basati su una persona che gli avanzano 200 euro al mese, ok? Questa persona ha due possibilità. Normalmente mi chiama e mi dice investiamo, oppure decide per conto suo di investire quando ha più o meno fra i 5.000 e i 10.000 euro, tendenzialmente i 10.000. Qual è il problema? Che per fare 10.000 euro a 200, risparmiandone 200 al mese, ci metti 4 anni e una fettina. Mentre invece lo strumento del piano d'accumulo ti permette fin dal primo mese del primo anno, di iniziare a mettere via quei 200 euro. Ok? Questo ha dei notevoli vantaggi, perché praticamente tu non butti via 4 anni sul conto corrente e inizi ad avere subito interessi. E questo è un vantaggio di tipo contabile che alla fine fa la sua differenza. Ma poi ce ne sono altri. Però prima di affrontare gli altri vantaggi, gli altri aspetti che fanno di questo strumento, di questo atteggiamento, un grande amico della mia professione, vediamo come si fanno i piani di accumulo. I piani d'accumulo non si possono fare sui titoli. Quindi stiamo parlando tendenzialmente di risparmio gestito. Il risparmio gestito attraverso più che altro fondi ed ETF. È vero che ci sono alcune polizze, alcune gestioni patrimoniali addirittura che permettono i piani d'accumulo, ma sono delle cose residuali. Normalmente uno si fa il proprio piano d'accumulo con un fondo comune / SICAV. che sono la stessa cosa. Se lo può fare anche con un ETF, ho guardato in giro, io non le utilizzo per i piani d'accumulo, il mio utilizzo degli ETF è abbastanza marginale nei portafogli, ma devo dire che ho visto che ci sono piattaforme che offrono anche sugli ETF questa forma. Siccome gli ETF sono amati da coloro che vogliono fare da sé perché si informano e perché vogliono risparmiare sui costi, guardate che si può fare anche con gli ETF. Tutto quello che sto per dire sul piano d'accumulo in fondi, che è la parte che conosco bene, più o meno si applica agli ETF. Okay? Quindi l'idea è quella di mettere via fin dal primo mese questi famosi 200 euro al mese. Se potete di più sono di più, eccetera eccetera. Il consiglio che do sempre: voi iniziate a pensare a quanto riuscite a risparmiare all'anno, dividete a metà e quella metà investitela in questa maniera. Non andate a strozzare tutto il vostro possibile risparmio. Se io vedo, se io consiglio un piano d'accumulo da 200 al mese, è perché più o meno quel cliente riesce a risparmiarne, è riuscito negli ultimi anni a risparmiarne 400 al mese.
Posso fermarla un attimo, Gilberto?
Sì, certo.
Ma se io ipoteticamente avessi questi 200 euro al mese, che faccio? Li metto nella pensione integrativa o li metto nel piano d'accumulo? Perché qua la coperta è corta, o la tiri di qua o la tiri di là.
O la tiri di qua, o lasci scoperti i piedi o lasci scoperte le spalle. Guarda, questa cosa qui l'ho già detto la volta scorsa, io farei 100 e 100 in questo caso, perché 100 mi vanno sul lungo periodo, mi vanno sulla pensione e mi vanno in vitalizio. Dopodiché, siccome il vitalizio mi toglie la liquidazione me la faccio io col fondo comune, col vantaggio che non devo per forza arrivare alla pensione. Anzi, normalmente il piano d'accumulo si esplica in 5, 10, 15, alle volte anche 20 anni.
Okay.
Cioè si prevedono, quindi cosa si fa? Ci si rivolge, si sceglie un fondo comune, si sceglie un comparto in cui investire, uno se lo sceglie per conto suo, si fa consigliare, eccetera, eccetera. Dopodiché stabilisce il numero di versamenti che vuole fare. Se sono 60, versa per 5 anni, se sono 120, 10 anni, 180, qualche fondo arriva a 240, non tutti, alcuni si fermano a 180. Attenzione, non è un mutuo, sono versamenti mensili, in questo assomiglia al mutuo. La differenza col mutuo è che un mutuo non vi potete fermare, col fondo comune sì. Voi avete il diritto di versare, diciamo che avete fatto 180 versamenti. È il massimo. Al 180esimo la società vi dice basta, tu adesso non versi più, se vuoi versare ancora mi apri un altro piano.
Okay.
Ma io, se sono al 93esimo versamento e ho detto te ne verso 180 e mi fermo, non ho nessun obbligo, nessuna penale, nessun tipo di conseguenza dal fatto. Esatto, addirittura capita che alcuni fondi chiudano alla sottoscrizione, hard closure, soft closure, succedono quando un fondo ritiene di gestire già troppi soldi e si ferma, ogni fondo si dà un proprio limite. Addirittura succede che nessuno può versare, tranne quelli che avevano detto ma io faccio 120 versamenti, quelli sono già nel conteggio, quindi nuovi clienti non se ne possono prendere, ma il vecchio cliente può continuare a versare perché aveva detto che faceva quei versamenti. Questo più che altro per dire che l'obbligo è tutto dalla parte della società, che si obbliga a fornirti la possibilità di farti fare 120, 180, 240 versamenti. Avete notato che trascuro un po' il 60 versamenti, perché 60 versamenti 5 anni secondo me non ha senso. Non ha senso perché in 5 anni l'azionario non dà garanzie sufficienti, su 10 sì. E io consiglio fortemente di orientarsi su versamenti azionari, azionario puro. Poi potete fare quello che volete, potete investire in obbligazioni, in bilanciati, in quello che volete, ma il mio consiglio è azionario. Perché? Perché l'azionario ha un problema, quello di iniziare il market timing, la scelta del momento in cui entrare. Normalmente si entra quando ci sono stati dei grossi risultati alle spalle, quindi si entra in zona un po' pericolosa. Sono già più rari quelli che entrano in questo momento sull'azionario, per esempio dopo una forte caduta delle borse da inizio anno ad adesso. Però comunque è un problema da porsi quando si ha una cifra da mettere tutta in una volta. Il piano d'accumulo, questa roba qua del market timing, se la mangia, nel senso che io inizio adesso, è il momento sbagliato, è il momento giusto, chi se ne frega, è il primo versamento. Poi dopo ce ne seguirà un altro ancora. Quindi ho un'esposizione progressiva che dove la scelta del momento in cui partire diventa pressoché ininfluente. E quindi si può approcciarsi all'azionario in condizioni di migliore sicurezza, diciamo, perché non devo scegliere il momento giusto per entrare. Tanto il momento giusto è tutti i mesi.
Ok.
L'altra cosa, nei momenti di ribasso col piano d'accumulo è il momento in cui sto facendo l'affare, perché verso e verso in maniera, non dico inconsapevole, ma almeno automatica. È difficile in questi momenti, non impossibile, ho parecchi clienti che questa cosa l'hanno capita e mi chiedono loro in questo momento, ma avanzano 2.000 euro, ma avanzano 5.000 euro, li mettiamo dentro, è un buon momento per investire.
Beati loro.
Rispetto agli anni scorsi questa cosa è salita molto, però in generale questo è un momento in cui è meno facile avere sangue freddo di investire. Chi è che sta investendo sulle borse nel momento in cui scendono? Quelli che hanno il piano d'accumulo.
Ah, ok.
No, quelli che hanno il piano d'accumulo. E badate, sono tutt'altro che i ricchi. Perché lo fanno? Ma perché è automatico.
E quindi non se
quindi
ne accorgono.
È quella cifra. Sì, non se ne accorgono, non ci pensano, se lo ricordano, però dicono cosa faccio, fermo, non verso questo mese, magari
pazzesca, ma no, vabbè, per 200 euro.
Esatto, e cosa fanno? Comprano a prezzi più bassi. Quando si arriverà al 120esimo versamento, al 180esimo versamento e si andrà a vedere quando si è comprato meglio, sono in questi momenti qua di ribasso che si fanno veramente gli affari. Ah, tra l'altro, tra parentesi, io dico quando si arriva al 120esimo versamento, non è detto che poi occorra ritirare i soldi. Facciamo il caso che va bene fino a 3 mesi prima della scadenza, poi all'ultimo versamento è un momento di ribasso, io non devo ritirarli, semplicemente smetto di versare, ma quello che è rimasto lì continuano a gestirlo, aspetto il rialzo e poi a quel punto magari vendo, incasso e godo della mia somma.
Ma Gilberto, aspetta, facciamo una prova pratica, allora, che sai che noi siamo un po' tagliati con l'accetta. Quindi se io metto 100 euro al mese, che vuol dire in un anno 1200 euro, diciamo per 10 anni 120.000 euro.
12.000.
Te l'ho detto che siamo un po' tagliati. 12.000 euro, cosa, tipo quanto potrei guadagnare?
Allora, dipende dal mercato che hai scelto e tutto quanto. Diciamo che è un'ipotesi più che plausibile trovarsi avendo versato 12.000 euro, trovarsi una cifra fra i 15 e i 20.000.
Ah.
Più vicina, più probabile vicino ai 15. Attenzione però, anche un risultato di semplici, tra virgolette, 3.000 euro su 12, deve tenere conto, è un risultato molto importante, perché tu non hai messo 12 e hai aspettato 10 anni, tu hai messo 200 all'inizio e a 12 ci sei arrivato alla fine. In finanza si calcola la giacenza media.
Okay.
Quindi i 3.000 euro non si calcolano sui 12.000, si calcolano su 6.000, che è la media fra il primo giorno che hai versato 200 e l'ultimo giorno che sei arrivato a 12.000.
E quindi è un botto,
quindi,
di soldi, cioè pazzesco, il 50% guadagni?
E beh, in 10 anni è il 5% all'anno.
Beh, insomma,
non è una cosa folle, Però vedi, ci si trova, la cosa buffa è che tutte le volte che scade un fondo e che io cliente arriviamo alla fine, siamo tutti e due contenti per due motivi completamente diversi.
Beh,
perché io sono lì
e
gioisco per il rendimento, sì. Mi batto il petto e gli dico hai visto cosa ha reso? E lui mi guarda e mi dice hai visto quanto ho messo via? Perché lui è contento di quello.
Certo.
Perché c'è questa cosa psicologica che mi fa molto sorridere, che uno inizia a metterli via, poi se ne dimentica completamente, a un certo punto lo dà per scontato, fa parte della sua quotidianità come il suo stipendio, come le bollette, come tutto, come nella vita. Dopo 10 anni praticamente è entrato così a far parte della sua vita che va a vedere e dice ma io ho messo via tutti questi soldi e questo è molto divertente.
Beh,
è fantastico.
Ma quant'è la tua stecca? Cioè, quant'è che guadagna chi fa il tuo lavoro? Su queste 100 euro.
Io sono pagato dalle commissioni che paga il cliente per queste cose qua. Mi paga la banca, non mi paga il cliente.
Paga il tuo datore di lavoro, ok.
La banca guadagna le commissioni, io dico al cliente investi con la mia banca guadagna le commissioni su quello che fa il cliente, mi passa una parte delle commissioni. Ovviamente, come potete immaginare, se uno mi versa 100.000 euro le commissioni sono certo succose, il piano d'accumulo non è la cosa che mi fa guadagnare di più in assoluto, però mi piace molto per come funziona, per il rapporto che si instaura con il cliente. Un'altra cosa, io preferisco parlare di medio-lungo periodo con i miei clienti. Se tu fai un investimento tutto di botto, dopo 6 mesi vuoi già vedere come sta andando. Se tu fai un investimento su 10 anni, dopo 6 mesi te ne freghi di come sta andando.
Senti,
e io questo lo preferisco, anche in questo mi piace come strumento, assieme a tutto il resto, per carità, ci sono tante altre operazioni da fare, però
allora,
piano d'accumulo
abbiamo
è bello.
Una domanda e poi voglio far andare in brodo di giuggiole il nostro Gilberto, facendo
Dimmi.
Un po' il primo della classe, perché già lo feci andare in brodo di giuggiole con la mia pensione integrativa. Beh, io ho anche il piano di accumulo.
Hai anche il piano di accumulo.
Aspetta, signori, siamo di fronte a un pro.
Siediti, ventennale.
Ventennale, sei un grande.
Cioè,
sei un grande.
Io che vado alla Snide.
Dimmi, allora, non dirmi con che società, ma dimmi in cosa investi. Fammi godere del tutto.
Sai che non lo so, boh. Devo andare a guardare, non lo so. Però l'ho fatto
però
nel 2011,
vedi, sei la dimostrazione di quello che sto dicendo. Tu non sai neanche, avrai fatto la tua scelta di sicuro, sarà stata ponderata, sarà stata senz'altro una buona scelta, ma se te la chiedo adesso non la sai, perché è un problema che ti sei tolto. Capisci come funziona psicologicamente? Tu non c'hai l'angoscia di cosa stai investendo. Hai fatto la scelta una volta per tutte, investi tutti i mesi e non ti stai a fare menate. Vedi che è fantastico.
Ad averceli sì. Io per esempio sono un pezzente, non ce li ho 200 euro al mese, ma la domanda è un'altra, ce la fa Fabio. Chiedete all'esperto questa cosa, bla bla bla. Può essere che uno sceglie un fondo azionario per 20 anni e poi questo cambia, cioè diventa prima bilanciato, poi ad alto rischio, poi a basso rischio. Insomma, tu scegli una cosa e poi però cambiano le carte in tavola durante questi 20 anni?
No, cambi così radicali no, non capitano. Se è un fondo particolare che investe sulle small cap dell'area scandinava, quindi molto particolare, e dopo un po' vedono che non conviene, alla società di gestione non conviene più, allora magari lo fanno diventare un fondo azionario europeo. Lo fondono con un altro fondo e tu ti ritrovi a versare in un fondo, però è una roba che capita solo con fondi molto particolari. Se vai a prendere un azionario globale, fino alla fine di 20 anni resterà un azionario globale, vai tranquillo.
Allora, poi c'è uno che vuole diventare tuo cliente, ma vabbè, poi parliamo della stecca, in
la
questo
stecca,
caso
la stecca,
va bene.
La stecca.
Gilberto,
va
ti
bene.
Ringraziamo, buona giornata.
Buona giornata a voi.
Ciao. Abbiamo finito, vero?
Ciao.
Ci stiamo troncando, abbiamo finito, sì. Vuoi aggiungere le robe, no? Abbiamo detto tutto? non ci sta più
niente. Sì, vi ho raccontato praticamente tutto.
Perfetto. Grazie.
Ah, l'ultima cosa, guarda, l'ultimissima cosa. L'unico difetto, state attenti ai costi. Calcolateli bene. Se avete due o tre scelte da fare, calcolate se sono scelte comparabili, fondi tutti buoni che investono tutti nello stesso settore, state attenti a quelli che vi fanno i costi fissi, sono un po' nemici del rendimento.
Perfetto.
Guarda, questo è l'unico difetto che si può trovare, bisogna lavorarci un attimo.
Grazie, ciao. Ciao Gilberto.
Di nuovo, ciao.
Ciao.
Incredibile, beati voi ricchi con i piani d'accumulo, noi pezzenti qui a pagare affitti, mutui e birre.
Sì, slot machine.
Sì, ma Bobby poi resuscita.